Giobbe, capitolo 42, versetto 1. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. De, ascolta e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Fin qui la lettura della parola di Dio. Io credo che non c'è bisogno questa sera che noi riepiloghiamo la storia di Giobbe. Credo che tutti conoscete la storia di Giobbe. Questo uomo integro e retto, dice la scrittura, che temeva Dio, che faceva di tutto per piacere al Signore in ogni cosa. Ed era un uomo che era stato grandemente benedetto da Dio, aveva 10 figli e possedeva ingenti quantità di bestiame e di beni. La Bibbia lo definisce come l'uomo più grande di tutti gli orientali. Un giorno. Io credo che questa è un'esperienza che tutti possiamo comprendere, perché nel piccolo e nel grande, più o meno, tutti abbiamo fatto questa esperienza, o sicuramente abbiamo l'esperienza di aver visto alcuni vivere questa realtà, che in un giorno solo, all'improvviso, tutto cambia. È bastato un giorno solo, e a volte bastano solo pochi secondi o pochi minuti, perché tutto cambi. La vita intera di un uomo, una famiglia intera, viene stravolta da un avvenimento, da una situazione, da una improvvisa realtà che piomba addosso come un fulmine. Questo uomo che era così benedetto, questo uomo che era così felice con la sua famiglia, con i suoi figli, questo uomo che era preoccupato per la salute spirituale dei suoi figli. Infatti la Bibbia dice che quando i figli si riunivano e facevano un banchetto, Giobbe si alzava al mattino e offriva olocausti, pregava cioè per i suoi figli. Io credo che questo è un buon esempio per noi come genitori, per ricordarci che dobbiamo sempre pregare per i nostri figli. Escono, vanno a scuola, escono, si muovono nella società, vanno incontro a delle realtà che a volte sono più grandi di loro e hanno bisogno della protezione del Signore. Giobbe pregava anche perché se in qualche modo avessero peccato i suoi figli, poteva il Signore perdonarli e benedirli. E la Bibbia dice che lo faceva ogni volta. Però un giorno, come dicevo, le cose cambiarono. Le cose cambiarono perché l'accusatore dei fratelli, voi tutti sapete chi è l'accusatore dei fratelli, vero? Il nemico delle anime nostre, si presentò davanti a Dio. E il Signore in qualche modo provocò Satana, ricordandogli la fedeltà di Giobbe. Gli disse: vedi come sulla faccia della terra non c'è nessun uomo come lui, come è retto, come teme Dio e come fugge dal male. E naturalmente l'accusatore accusò e disse: forse per nulla che Giobbe teme Dio, c'è una convenienza in quello che fa. È normale, tu gli hai messo intorno a lui tutti questi beni, tu l'hai benedetto in maniera così straordinaria, tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame è cresciuto così immensamente. Prova a toccarlo, prova a togliergli tutto quello che gli hai dato, prova a privarlo di tutti quei beni e vedrai che ti maledirà. E allora leggiamo nella scrittura, e anche questo è stato oggetto di grandi discussioni, di speculazioni anche teologiche. Leggiamo nella scrittura che l'Eterno disse a Satana: ecco, tutto quello che lui possiede è in tuo potere, però non puoi toccare la sua persona. E voi ricordate la storia, all'improvviso, come dicevo prima, in un giorno gli arrivò la notizia che aveva perso tutto, compreso i suoi figli. I suoi figli erano morti, i suoi beni erano stati distrutti e in un solo giorno si venne a trovare in questa terribile e difficile prova. Una prova al limite, diremmo, della resistenza umana. Però quello che ci dice la scrittura, e spero che questo già in se stesso, questo verso rappresenti un autentico messaggio per la nostra vita. Tutto quello che ci dice la scrittura è questa: in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. In tutto questo Giobbe non peccò. La prova fu talmente dura che egli, e qui vediamo tutta la sua umanità, perché a volte quando leggiamo le storie di questi grandi personaggi della Bibbia, come Giobbe, come Elia, abbiamo parlato domenica scorsa di Elia, come Mosè, come Pietro, abbiamo parlato giovedì sera di Pietro, noi pensiamo che forse loro erano, rispetto a noi, dei supereroi, dei superuomini. Però la Bibbia ci fa vedere invece che erano uomini esattamente come noi. Giobbe era un uomo come tutti gli altri, non era un superuomo, era solamente un uomo saggio, era solamente un uomo che, pur non avendo la conoscenza che noi abbiamo, perché non c'era la scrittura a quel tempo, non era stato scritto forse nessun libro della Bibbia, eppure nonostante tutto questo Giobbe poteva dichiarare con fede: io so che il mio Redentore vive. E questa è una delle espressioni che più sta al mio cuore, che più mi piace, e la ripeto sempre e canto sempre quel cantico che dice: io so che il mio Redentore vive. E io credo che questa sera ognuno di noi possa testimoniare, possa affermare con piena certezza, con grande fede: io so che il mio Redentore vive. Cioè Giobbe sta dicendo: a dispetto delle circostanze, a dispetto delle situazioni, a dispetto della tragedia che ha colpito la mia casa, che ha colpito la mia famiglia, io so comunque che il mio Redentore vive. Io non comprendo, però so che il mio Redentore vive. E dicevo prima della sua debolezza, dicevo prima della sua fragilità anche come uomo, ma chi come noi poteva reggere a quell'onda d'urto così terribile? Dice che Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Perisca il giorno in cui nacqui e la notte che disse: è stato concepito un maschio. E non è il primo e non sarà l'ultimo. Abbiamo visto nella scrittura, possiamo vedere nella scrittura quanti altri personaggi di fronte alla prova, di fronte alla sofferenza, di fronte alle battaglie immani, a volte che vanno al di là della possibile resistenza umana, in qualche modo hanno espresso la loro preghiera davanti al Signore, ma anche hanno espresso tutta la loro fragilità, appunto perché non siamo superuomini e non siamo fatti di acciaio, non siamo fatti di ferro. Abbiamo fin quando siamo su questa terra abbiamo un corpo che è limitato e a volte la sofferenza è proprio quell'elemento che viene a minare la nostra fede, la nostra pazienza e tutto quello che in qualche modo rappresenta la nostra espressione cristiana, la nostra espressione spirituale. Insomma, tante volte tutto va bene fin quando non entriamo anche noi nel tunnel della sofferenza. Quando arriviamo nel tunnel della sofferenza, il libro di Giobbe sicuramente rappresenta un libro meraviglioso al quale possiamo attingere ancora quella fede necessaria per affrontare non solo quel tunnel, ma per avere la speranza che alla fine del tunnel c'è sempre la luce che il Signore prepara per coloro che sanno resistere nella prova, per coloro che sanno rimanere fedeli al Signore anche nelle prove più angosciose, anche nelle situazioni più tristi e più terribili. E Giobbe è un esempio meraviglioso. E allora, sicuramente, come abbiamo detto prima, un uomo straordinariamente benedetto da Dio. Ma il libro di Giobbe non ci parla di come Dio lo benedisse, ma ci parla di cosa succede, di cosa avvenne quando quella benedizione sembrava finita o sembrava che Dio l'avesse in qualche modo annullata, ritirata. Quando cioè Giobbe sembrava, e quante volte forse c'è qualcuno qui questa sera che ha avuto questa sensazione, sembrava proprio di essere stato abbandonato, di essere solo, di essere in quella prova terribile e devastante senza speranza di aiuto. Mentre meditavo su Giobbe, mi venivano in mente le parole di Giacomo, che abbiamo ricordato anche recentemente, quando egli scrive la sua lettera, e proprio nel primo capitolo, una delle prime cose che dice è che noi dobbiamo considerare, dice il versetto 2 del capitolo 1, una grande gioia trovarci di fronte a prove di vario genere. Perché? Perché la prova della nostra fede produce la costanza, e la costanza compie in noi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi abbiamo ricordato, lo ricordiamo ancora questa sera, se ci fosse qualcuno per la prima volta o per le prime volte nel mezzo di noi, il Signore permette le prove della nostra vita affinché attraverso le prove noi possiamo diventare completi. Fin quando ci mancherà qualcosa, sicuramente siamo soggetti ad essere provati, perché Dio attraverso quella prova vuole costruire in noi, o vuole dare a noi, quella perseveranza, quella costanza, quella forza, quella fede necessaria per rendere completa la nostra esperienza e la nostra vita spirituale. E allora è sorprendente anche il fatto che nel versetto 12, con una terminologia appunto che non è consueta, Giacomo dice che l'uomo che persevera nella prova è beato. C'è una beatitudine, può sembrare un paradosso. Che beatitudine ci può essere in una lunga malattia, in una lunga degenza in ospedale, in un combattimento con delle situazioni che a volte sono estremamente debilitanti? Eppure, questa è parola di Dio, ci crediamo, amen? La parola di Dio dice che c'è una beatitudine quando il credente, qui dice l'uomo, ma sappiamo che sta parlando dei credenti, l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato, superando quel tunnel buio, quella galleria infinita che sembra non finire mai, ma che ha una fine, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso per coloro che lo amano. Questo è il passo di Giacomo, e noi possiamo notare come Giobbe, attraverso questa prova, succede qualche cosa nella sua vita. Non so quanti possono dire amen, anch'io ho fatto questa esperienza. Giobbe, attraverso la sofferenza, attraverso la prova, ha una rivelazione di Dio. Conosce degli aspetti di Dio che mai avrebbe conosciuto. Conosce la misericordia e la compassione di Dio. Conosce qualcosa del carattere di Dio che fino a quel tempo probabilmente non conosceva ancora pienamente, ma che alla fine di questa prova egli scoprirà. E così il libro di Giobbe ci induce a parlare della conclusione della sofferenza, di come cioè finisce la prova per i figli di Dio, e di come il Signore anche questa sera è pronto a consolare, è pronto a dare nuove forze, è pronto a ristorare, è pronto a dare una nuova benedizione, è pronto a fare quello che fece con Giobbe, cioè un'opportunità per un nuovo inizio. Arriva per Giobbe il giorno in cui, ed è un altro giorno, completamente diverso da quello della tragedia, è il giorno in cui comincia un nuovo inizio, una nuova realtà. Dio compie un'opera nuova. Il passato è ormai dietro a lui, come il passato è anche dietro alle nostre spalle. Non possiamo fare nulla per cambiarlo. E naturalmente il problema qual è? Che tante volte noi siamo abituati in un certo modo di vivere, abbiamo un certo benessere, abbiamo la salute, una buona salute, un certo successo, e quando le cose succedono così all'improvviso, veniamo colti di sorpresa, non riusciamo ad affrontarli, andiamo nel panico davanti al Signore, perché diciamo: Signore, io non riesco a capire perché è successo tutto questo. Io credo che i punti interrogativi sono stati anche nella mente di Giobbe. Sicuramente egli sarà stato tentato in questa situazione di dubitare. Sicuramente l'incredulità può farsi strada quando avvengono queste situazioni così terribili, queste tragedie improvvise. Sicuramente a volte il pericolo è che il credente possa cadere in una forma di depressione, il che è una bruttissima cosa. ma di autocommiserazione, che è una realtà ancora più brutta della depressione. E quindi in qualche modo non affrontare nel modo giusto, o reagire con rabbia alla situazione, o reagire isolandosi. Giobbe aveva tutto e improvvisamente non ha più nulla. E tutto questo deve essere una lezione per noi, perché ci insegna che le tragedie, le cose brutte, non accadono solo ai malvagi. Ma Giobbe era una persona giusta, accadono anche alle persone giuste. Pensateci per un attimo, non fu una prova da poco. Giobbe perse tutto, non solo i suoi beni, perse la sua famiglia, perse la sua salute. I suoi amici che erano venuti per consolarlo non seppero adempiere a questo dovere, non seppero trovare le parole giuste per consolarlo, anzi aumentarono il dolore, acuirono il dolore di Giobbe, perché insistevano a chiedere a Giobbe qual era il peccato, qual era il male che egli aveva commesso per meritare tutto questo. Poi all'improvviso questo straordinario libro ci fa vedere una cosa straordinaria. Capitolo 38, vediamo che Dio comincia a parlare con Giobbe. Dio stesso, non più i suoi amici, ma al capitolo 38 è Dio che rivolge la sua parola. Dio parla con Giobbe. E naturalmente noi comprendiamo che questo è il principio della soluzione del problema. Quando Dio comincia a parlare è come l'alba quando comincia a manifestarsi, è la luce, come dicevo prima, che arriva alla fine del tunnel, non solo, ma che si diffonde, che si espande nella vita del credente. E così Giobbe comprende, e lo abbiamo letto proprio nel testo che abbiamo davanti, ciò che nel dolore non poteva comprendere, cioè quello che non poteva vedere quando il suo cuore era amareggiato, come abbiamo detto prima, la bontà, la grandezza, la potenza di Dio. Quando noi possiamo sentire Dio che parla al nostro cuore, quando noi possiamo sentire la voce del Signore che arriva direttamente all'anima nostra, noi possiamo avere la certezza che quello è il principio per la soluzione del nostro problema. Ed è proprio lì, quando Dio gli parla, che Giobbe riconosce, che Giobbe vede quello che all'inizio non vedeva. Io so, dice Giobbe, io so che tu puoi tutto. Possiamo dirlo anche noi questa sera, io so che tu puoi tutto? Sicuramente lo possiamo dire, ma la domanda è fino a che punto lo possiamo dire? Fino a che punto noi possiamo avere la granitica certezza, la determinazione assoluta nell'anima nostra per dire io so che il Signore può fare ogni cosa? È facile dirlo a parole, è facile proclamarlo, è facile farne un motto, ma diventa difficile quando ti trovi provato come era provato Giobbe. Diventa difficile riconoscere, Signore, io so che tu siedi sempre sul tuo trono, sempre. Anche questa sera il Signore siede sul suo trono. Diventa difficile dire, Signore, io so che nessuno può impedire il tuo piano e il tuo disegno. E allora noi dobbiamo distinguere anche nella vita di Giobbe, come abbiamo letto nel capitolo 3, quando egli si esprime con la terminologia della natura umana. Noi abbiamo due tipi di linguaggio che possiamo fare, usare. Noi possiamo parlare come gli uomini parlano, oppure possiamo usare il linguaggio della fede, che è un linguaggio diverso. Giobbe riconosce di aver parlato in maniera stolta, di aver parlato e fatto troppi ragionamenti. E questo mi fa pensare quante volte noi, anche come credenti, facciamo lo stesso errore. Parliamo del Signore, parliamo di Dio e sicuramente esprimiamo molte cose riguardo al carattere di Dio, riguardo alla personalità del Signore. E siamo pronti anche a affrontare tante discussioni, eppure alla fine, se dobbiamo essere sinceri e onesti, Dobbiamo riconoscere che conosciamo così poco del Signore, che abbiamo una conoscenza così limitata, che abbiamo una conoscenza così minima, che a volte appunto le parole sono parole fin quando noi non entriamo poi in certe realtà o in certi momenti e situazioni della nostra vita. Tante volte noi leggiamo le testimonianze di fratelli, di sorelle che hanno visto la gloria di Dio nella loro vita e ci entusiasmiamo e ci fa piacere leggere le testimonianze che parlano dell'amore, della potenza di Dio. Ma sicuramente quando noi stessi ci troviamo nella situazione di quella realtà, di quella testimonianza, noi dovremmo raccontare ciò che noi abbiamo realizzato, dovremmo essere noi gli strumenti che testimoniano della grazia, della forza, della grandezza del Signore. Tante volte noi diciamo anche delle parole vane, delle parole inutili. Giobbe lo riconosce nelle sue affermazioni. Tante volte noi parliamo senza sapere quello che diciamo. Tante volte dovremmo tacere e invece ci esprimiamo e parliamo come se sapessimo tutto, come se avessimo una risposta a tutto. Il verso 1 di questo testo che noi abbiamo davanti, del capitolo 42, ci dice che Giobbe deve riconoscere, perché Giobbe, dopo che il Signore ha parlato, risponde al Signore, risponde all'Eterno. Ma questa volta non lo fa per contestare, non lo fa per contendere, ma lo fa per sottomettersi al Signore stesso. E io credo che qui questa sera è il centro del messaggio. Questo è il principio, cioè, di ogni benedizione spirituale. Vogliamo essere benedetti dal Signore? Non c'è benedizione nella ribellione, non c'è nella benedizione nella rabbia, non c'è benedizione nell'orgoglio, non c'è benedizione nella presunzione, c'è benedizione quando noi ci umiliamo davanti alla presenza del Signore e riconosciamo che il Signore, il Creatore, non sbaglia mai. Qualunque cosa Egli fa è una cosa perfetta, è una cosa che se noi non comprendiamo non possiamo in qualche modo dire che non è buona o non è utile per la nostra vita. Perciò Giobbe si ravvede e dice la scrittura qui: perciò io mi ravvedo e mi pento. Ai, povero me, io sono un peccatore. Non le disse Giobbe queste parole, ma le disse qualcuno che non si trovava nella situazione di Giobbe. Non si trovava cioè nella stessa prova, nella stessa sofferenza, ma si trovava nel Tempio del Signore. Però ebbe una visione straordinaria ed è quella che noi necessitiamo di avere nel corso della nostra esperienza, nel corso della nostra vita. Sto parlando del profeta Isaia, il quale quando vide il Signore, come Giobbe, dovette umiliarsi e dovette riconoscere che aveva bisogno di ravvedersi, di pentirsi davanti alla presenza del Signore. E questo è il principio del risveglio. E questo è il principio dell'alba che sta spuntando. Come il figliol prodigo, che proprio un giorno, nel culmine della sua esperienza negativa, ha un attimo un sussulto e dice: mi devo umiliare, io devo levarmi da questa posizione, da questa condizione, devo ritornare dal Padre mio e devo chiedere perdono. Vedete, fratelli e sorelle, se io vedo me stesso, se io concentro tutta l'attenzione su di me, sull'autocommiserazione, come dicevo prima, allora io confido in me stesso. Ma se io vedo il Signore, io confido nel Signore. Se io ho davanti ai miei occhi un uomo, io confiderò in quell'uomo. Ma c'è una differenza quando noi confidiamo negli uomini e quando noi confidiamo nel Signore. Guardiamo a Giobbe per un momento. Egli è umiliato, pentito, ravveduto. Ma il Signore chiede a Giobbe un'altra cosa prima di ristabilirlo. Ed è un principio, credo, sia molto importante. Proprio perché il Signore ci insegna attraverso questa lezione spirituale che quando noi siamo provati, L'errore più grande che possiamo fare è proprio quello di guardare a noi stessi, di autocommiserarci. È proprio quello di aspettarci l'aiuto o il sostegno o la forza che può venire dalle persone che stanno intorno a noi. Questo è un errore che tante volte si ripete quando noi ci aspettiamo che gli altri preghino per noi. Ed è giusto che noi ci aspettiamo che gli altri preghino per noi. Ma dobbiamo ricordarci che la nostra risorsa primaria è il Signore. E allora il Signore insegna a Giobbe che in un momento così difficile, in una prova così dolorosa, in una sofferenza così atroce, c'è una cosa che deve fare prima di essere ristabilito, prima che il Signore risponda alla sua preghiera. Se andate a vedere la continuazione del testo che abbiamo davanti, il Signore fa comprendere a Giobbe che deve pregare per i suoi amici. E guardate che dice il verso 10, che non abbiamo letto, ma che è proprio un po' più avanti del testo dove ci siamo fermati noi. Noi ci siamo fermati al versetto 6, dice: quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, allora l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato. Tutto è finito quando egli pregò per i suoi amici. E se noi notiamo, non c'è nelle parole di Giobbe nessun risentimento verso i suoi amici. Io credo che noi non possiamo aspettarci che Dio risponda alle nostre preghiere quando ci troviamo nella prova, se noi siamo risentiti verso qualcuno. A volte siamo risentiti addirittura verso il Signore, ma a volte siamo risentiti verso i nostri familiari, siamo risentiti verso i fratelli. E Dio non risponde alla nostra preghiera se noi abbiamo dentro di noi dell'amarezza. Giobbe non si sentiva più spirituale dei suoi amici, per cui in qualche modo li chiama per dire: venite qui, devo pregare per voi, vi devo ammaestrare un po' perché avete fatto un sacco di errori. No, è Dio stesso che chiede a Giobbe di pregare per i suoi amici. Versetto 8 dice: il mio servo Giobbe, e mi piace questa espressione, il mio servo Giobbe pregherà per voi. E così, per riguardo a lui, dice il Signore, non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Il Signore lo ristabilì appena egli finì di pregare per i suoi amici. E io credo che questa sera è una grande parola, un grande messaggio per la nostra vita, per la mia vita. Ci fa vedere come l'umiltà precede la gloria. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita. Noi vogliamo che Dio risponda alle nostre preghiere. Ma Dio lo benedisse dopo che lui ristabilì il suo rapporto con i suoi fratelli, con i suoi amici. Hai delle persone nella Chiesa con i quali sei in forte contrasto? Hai del risentimento, del rancore verso qualcuno, forse nella tua famiglia stessa, forse anche verso te stesso? Questa sera la parola che abbiamo davanti è una parola che ci dice che noi dobbiamo stare in pace con il Signore, dobbiamo fare pace con Dio, e questo è possibile per mezzo del sangue prezioso di Gesù Cristo. Ma ci dice anche che noi dobbiamo essere in pace con tutti, per poter pregare con tutti, anche per i nostri nemici. D'altronde questo è un insegnamento che Gesù esprime nel Sermone della Montagna. Noi dobbiamo essere in pace con tutti, anche con coloro che sono in guerra con noi. E questa è una garanzia che Dio ascolterà le nostre preghiere. Se noi siamo in guerra, Dio non può rispondere alla nostra preghiera. La prima cosa che ci dice è: fai pace. Vai e riconciliati con tuo fratello. E allora il Signore potrà operare. E allora il Signore potrà gradire, potrà accettare l'offerta. E allora comincia, come nella vita di Giobbe, una nuova vita, un nuovo inizio. Vogliamo anche noi un nuovo inizio questa sera? Vogliamo anche noi una nuova benedizione, una trasformazione radicale della nostra vita? Il principio non è cambiato, il principio è sempre lo stesso. Se vogliamo una benedizione nella nostra vita, dobbiamo umiliare noi stessi davanti al Signore. Umilia te stesso davanti al Signore, dice la Scrittura, ed Egli ti innalzerà. A noi non ci piace sentir parlare di ravvedimento. Se vogliamo vedere Dio operare nella nostra vita, abbiamo bisogno di riconoscere non solo che abbiamo bisogno di Lui, ma di ravvederci e confessare ogni peccato, palese o nascosto, che ci possa essere nella nostra vita. E sicuramente lo Spirito Santo non mancherà di rivelarsi e farci comprendere quante volte noi, col nostro comportamento, col nostro atteggiamento, a volte con i nostri sentimenti, impediamo a Dio di operare nella nostra vita. La testimonianza di Giobbe, la dichiarazione di Giobbe, deve essere anche la nostra dichiarazione, perché è una dichiarazione di fede. Riconosco che tu puoi tutto e non c'è niente che tu non possa fare. Perché io so, diceva Giobbe, mi piace ripeterlo, che il mio Redentore vive. Io so che non c'è un solo problema. Molte mani si sono alzate quando abbiamo detto: c'è qualche problema, alza la tua mano e noi pregheremo. Tu puoi pensare all'interno di questa sala, all'esterno di questa sala. Io so che non c'è un solo problema che è più grande del Signore. Dio è più grande dei nostri problemi ed Egli vuole darci forza. Egli vuole darci sapienza per affrontare il problema, ma soprattutto Egli vuole che noi impariamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Soprattutto vuole che noi usciamo da questo luogo questa sera con questa consapevolezza, che se Dio permette la prova nella nostra vita, non è per il nostro peggioramento, ma per il nostro miglioramento, per renderci più simili, più conformi all'immagine del suo figliuolo. Questo è il bene, questo è il tutto dell'opera che il Signore vuole compiere quando appunto ci lascia attraversare per situazioni che a volte sembrano impossibili, che sembrano troppo difficili o troppo dure. Non c'è niente che è troppo difficile per il Signore. L'abbiamo ricordato all'inizio, lo ricordiamo alla fine. Giobbe poteva dire: non solo io so che tu puoi tutto, ma poteva dire: io so che Egli ha dato e siccome Egli ha dato può anche togliere. Io so che tutto quello che Egli fa per la mia vita è buono per me. Ci vuole fede per fare questa dichiarazione, ma io credo che questa sera la parola di Dio vuole incoraggiarci ad esercitare questo tipo di fede, per confidare nel Signore, per riguardare a Lui come la sorgente e la fonte di ogni aiuto per la nostra vita e di poter aspettarci che Egli ascolta la nostra preghiera e che se anche permane il problema e ancora non viene risolto, noi dobbiamo continuare ad essere perseveranti, a rimanere fedeli al Signore, perché attraverso questo processo Dio ci perfezionerà e Dio ci renderà migliori per la gloria del Suo nome e si userà di noi per benedire, per pregare per i nostri amici o per i nostri fratelli e per consolare coloro che stanno intorno a noi. A Lui vogliamo dare tutta la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.